e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Andrea Roventini, economista, docente ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ben trovato professore, grazie per essere ancora una volta con noi in nostra compagnia.
Buongiorno a voi.
Allora, prendiamo in considerazione degli articoli che ovviamente vertono più specificamente sui temi dell'economia. Per esempio, ne ho trovato uno su Repubblica quest'oggi, proprio in prima pagina, e leggiamo dunque, ci arrivo velocemente con la, ecco, Repubblica Online, eccolo qua. Allora, si legge: i limiti della BCE, non illudiamoci troppo sullo scudo. È un articolo di Tito Boeri e Roberto Perotti. In questi giorni i mercati si sono dimostrati, per un verso, troppo ottimisti sul debito pubblico italiano e invece, per un altro, troppo pessimisti. Sull'eccesso di ottimismo, lo spread tra i titoli del debito pubblico italiano e quelli del debito tedesco è fortemente aumentato, fino all'annuncio mercoledì scorso di uno scudo antispread allo studio presso la BCE. Da allora è calato del 20%. Non siamo sicuri che sia una reazione giustificata. In cosa consisterebbe questo scudo? E poi continua a pagina 23. Però, insomma, professore, questa BCE è parte della soluzione o parte del problema oppure niente? Insomma, non so come... Che ne pensi?
Beh, il problema è che l'Unione Europea ha unificato la politica monetaria senza avere una unione politica. E quindi la BCE è stata per molto tempo quello che si definisce in gergo un'anatra zoppa, perché era una banca centrale che doveva controllare la politica monetaria, ma non poteva difendere fondamentalmente le varie economie che componevano l'euro. L'abbiamo visto bene con la crisi greca. Con il whatever it takes di Mario Draghi, la Banca Centrale Europea ha ricominciato a fare la banca monetaria, però ci sono dei limiti legali per la sua attività. E quello che stiamo vedendo adesso, di nuovo, è il fatto che questo sistema monetario non sta funzionando bene e quindi bisognerebbe correre ai ripari al più presto, introducendo questo scudo agli spread, che non è solo un favore all'Italia, ma questo scudo contro la speculazione permette di fatto alla BCE di fare il suo lavoro e quindi di poter condurre la politica monetaria e di controllare l'inflazione. È solo il primo passo, perché se non si prendono dei provvedimenti più grandi e non si arriva prima o poi ad un debito europeo, temo che i problemi persisteranno.
Chi è che si oppone a una soluzione di questo tipo? Insomma, c'è un nome, un cognome? No, insomma, o comunque un paese, ecco, o più paesi che sono contro una soluzione di questo tipo?
Beh, è molto semplice. C'è la Bundesbank, quindi la banca centrale tedesca, parte dell'establishment tedesco e parte anche dei cosiddetti paesi frugali, in prima in testa i Paesi Bassi.
E perché? Qual è il problema? Cioè, loro temono che cosa?
Beh, temono di dover pagare i debiti degli italiani, detto in parole povere.
Qualche
temono
ragione ce l'hanno?
Ma in realtà no, perché se vengono fatte le cose per bene, nessuno dovrà pagare questi debiti. Questi debiti si rinnoveranno nel corso del tempo e andranno ad estinguersi. Il modo migliore per stabilizzare un'economia è fare crescita economica, perché se si fa una crescita economica robusta, il rapporto fra il debito pubblico e il PIL si riduce. Okay. Quando si fa austerità, come è successo con il governo Monti, il rapporto debito-PIL semplicemente aumenta, perché si uccide l'economia, quindi anche se c'è un avanzo, un surplus di bilancio, il calo dell'economia è troppo grande.
Professore, una domanda penso che tutti vorrebbero farle. Ecco, come si combatte l'inflazione? L'inflazione è un grosso pericolo? Quali suggerimenti?
Per le famiglie, naturalmente. Visto che ci sono, faccio anche riferimento a una notizia che riguarda proprio questi giorni. C'è il BTP Italia, tasso minimo a 1,6%, oltre al recupero dell'inflazione, è disponibile fino a mercoledì, una cosa del genere. È una soluzione per un risparmiatore mettere al sicuro, tra virgolette, il proprio risparmio in questa maniera, oppure
Ma è una la situazione è questa. L'inflazione è un problema ovviamente complesso. Si leggono, c'è molta confusione in questi giorni, perché l'inflazione, per esempio, americana ha una componente di un'economia che cresce, quindi molto robusta, insieme a una inflazione da costi, cioè da prodotti petroliferi. Se uno guarda l'inflazione europea, dipende principalmente dal prezzo del gas, del petrolio e dei beni alimentari. Questa è un'inflazione che è molto difficile da sconfiggere con la politica monetaria, cioè alzando i tassi di interesse. Perché? Perché sconfiggerla vuol dire fondamentalmente provocare una grave recessione per l'economia. Quindi in questo contesto la cosa migliore sarebbe che finisse la guerra al più presto. Se ciò non è possibile, il primo intervento da fare sarebbe imporre un tetto al prezzo del gas e al prezzo del petrolio prima di partire con delle strette monetarie. Poi è un'inflazione che va a colpire le classi più povere, che andrebbero compensate. Non vuol dire solo dare un bonus una tanto, ma i loro salari, che sono fermi dagli ultimi 30 anni, sto parlando dell'Italia, andrebbero aumentati ai prossimi rinnovi con dei meccanismi che impediscono la spirale dei prezzi e salari. Poi sul BTP Italia sono scelte, diciamo, fondamentalmente personali e di portafoglio, cioè dipende dalla ricchezza che ha degli individui. Io penso che il nostro governo ha fatto bene a mettere questo tipo di prodotto, che ha una lunghezza a medio termine e protegge i risparmiatori dall'inflazione. Poi se acquistarlo o no dipende ovviamente, certo, dalle scelte di ciascuno.
Ovviamente, certo. Allora professore, io direi, se può stare ancora con noi qualche minuto, ci ascoltiamo una bella canzone di Fiorella Mannoia, Ho imparato a sognare, e anche questo credo che sia importante, anche per i politici e gli economisti è importante imparare a sognare, forse, non lo so, ce lo dirà lei. E poi, ecco, a proposito di sogni, parliamo anche di incubi. E se la guerra si allarga? E se insomma queste minacce, appunto, della Russia nei confronti della NATO dovessero avere una svolta drammatica, che ne è della nostra economia? E soprattutto, qualche consiglio: esistono ancora delle possibilità per far fronte anche a livello delle famiglie a una situazione di questa roba, di questo tipo qui? Non lo so se lei ha voglia di cimentarsi su questa domanda.
Io aggiungerei un'altra cosa, e l'Italia, la nostra Italia, ce la può fare oppure siamo ormai alla frutta?
Ecco, questo prescinde dalla guerra. Vabbè. Allora ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, Ho imparato a sognare.
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando aquiloni oltre muri e confini ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
E siamo di nuovo insieme al professor Andrea Roventini, docente ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ci siamo lasciati con questi interrogativi cosmici: che cosa succede al nostro paese in un'economia che è confrontata dalla possibilità della guerra? Quali possono essere forse anche le risorse che le famiglie hanno? Poniamo subito queste domande al professor Roventini, e che cosa si sentirebbe di consigliare? Ecco.
Il primo consiglio sarebbe interrompere l'escalation cioè in corso, perché è ovvio che la responsabilità è della Russia che ha aggredito l'Ucraina, ma da quel preciso momento in particolare l'Europa non ha fatto nulla per cercare una mediazione e per arrivare a una tregua e a una pace. Leggevo in questi giorni per esempio che sono stati bloccati i treni che dalla Russia vanno a Kaliningrad, che è territorio russo, da parte della Lituania, intanto per parlare di escalation. Insomma, siamo in un territorio sconosciuto dove ci possono essere dei rischi molto elevati.
Normalmente l'economia mondiale come reagisce rispetto a queste minacce?
L'economia mondiale reagisce male perché c'è inflazione, soprattutto noi parliamo poi da paesi europei, stiamo per entrare in una recessione in economie già provate dal Covid. Staremo per avere una crisi alimentare mondiale con carestie in Africa e nel sud del mondo, quindi stiamo veramente giocando col fuoco e bisognerebbe veramente arrivare ad una soluzione. Le cose degenerano, le cose non possono che andare male per la nostra economia e per quella europea. Già le cose andranno molto male quest'autunno quando ci sarà un taglio del gas russo. Si immagini se ci fosse addirittura una guerra con la Russia, per non parlare del rischio di una guerra nucleare. Insomma, è difficile fare previsioni sull'economia di fronte alla possibilità di essere colpiti da bombe nucleari.
Certo, quel pensiero che il mondo globale, no, sarebbe stato quasi un toccasana, una benedizione, invece
oppure
si sta rivelando l'opposto, almeno in questo.
Sì, oppure uno può metterla quando uno pensa che, insomma, tutto sommato non è nell'interesse dell'economia mondiale una guerra. Questo è vero adesso, ma poteva essere vero anche prima della seconda guerra mondiale o della prima guerra mondiale. Si vede che non tutto ruota attorno ai quattrini, professore?
Beh sì, si potrebbe dire buongiorno principessa, nel senso che
cioè, ci siamo accorti ora, ho capito.
No, nel senso che è ovvio che tutto gira intorno all'economia, tutto intorno gira intorno ai quattrini, ma c'è ancora la politica, c'è ancora la geopolitica, e non possiamo pretendere che tutti gli altri paesi, e anche incluso altri dittatori o altri autocrati, la pensino esattamente come noi. Per questo è pericoloso cercare uno scontro a tutti i costi, nel senso di non cercare di ottenere una pace, perché andiamo in territori inesplorati e molto pericolosi, ma non solo per l'economia, perché va bene chi se ne frega dell'economia, ma anche per la vita stessa delle persone. E non mi riferisco solo alla guerra, ma mi riferisco anche al fatto a possibili carestie e al fatto che soprattutto le classi più deboli anche in Italia saranno colpite da questo alto livello di inflazione.
E qui non ci sono consigli che tengono?
No, purtroppo no. Cioè, c'è da finire la guerra, però...
Certo, certo. Professor Ventini, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e contiamo di averla ancora come nostro collaboratore, diciamo, ogni tanto sulle nostre frequenze. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi.